piacciono molto i libri, tipo un po' dei dinosauri, almeno uno al giorno.
È importante anche perché, cioè, tu devi riuscire a sapere, cioè riuscire a leggere bene. Beh, io ne ho due di libri preferiti, La luna dei lupi e poi L'isola del tesoro.
Perché?
Perché L'isola del tesoro è una storia di avventura e mi piacciono molto, e invece La luna dei lupi è dedicata molto ai lupi, però ha una storia fantastica che ti fa salire alle stelle.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poirot-Gors
e Nicola Monio. Cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Basse Frequenze. Stasera vi parliamo di libri e di letteratura per bambini.
Decima puntata della serie. Nella scorsa puntata abbiamo incontrato Najla Agdir per parlare di sport e del suo potenziale liberatorio.
E stasera siamo in compagnia di Camilla Notarbarlo, bibliotecaria alla biblioteca di Zara. Spero di non essermi sbagliata nel nome. Buonasera Camilla.
Buonasera.
E per iniziare questa puntata sentiamo subito l'audio documentario che abbiamo registrato alla biblioteca di Zara nel progetto Mamma Lingue.
Se io fossi un pescino e soubessi nadare, io ci dava a bordo fondo do mar. Se io fossi un pescino e soubessi nadare, io ci dava a...
Io mi chiamo Angelica Costa, sono brasiliana, abito in Italia dal 2006 e a Milano da 5 anni, 6 anni. Sì. Sono psicologa e educadora, educatrice e ho cominciato a sviluppare questo progetto qua alla biblioteca insieme al gruppo di Nati per Leggere all'interno del progetto Mamma Lingua. Siamo al nostro secondo ciclo di incontri e siamo molto contenti di avere la possibilità di usare questo spazio che è bellissimo e di avere comunque lo staff della biblioteca sempre disponibili e cercando con ogni mezzo di trovare più risorse per nutrirci con nuovi libri e aiutarci a promuovere questa iniziativa anche nella rete, per invitare sempre più bambini a venire e ascoltare i canti e seguire le letture.
Ma cos'è che ti ha spinta a sviluppare questo progetto?
Diventare mamma sicuramente è stata, diciamo, la cosa che mi ha fatto pensare a cercare un modo di sostenere l'apprendimento della lingua per i miei figli e anche per gli altri bambini che pian piano ho conosciuto in città.
Brasileiros, brasileirinhos, perché sapete che in Brasile il diminutivo è sempre igno, igna, e quindi brasileirinhos.
Cioè, vedo che c'è qualcuno che è qui per la prima volta. Questo gruppo è nato all'interno di un progetto che è il progetto Mamma Lingua, che è un progetto che fa parte del programma Nati per Leggere.
Noi frequentiamo spessissimo questa biblioteca, io e mia figlia, e colgo tutte le occasioni di lettura collettiva insieme ad altri bambini, quindi anche in lingua straniera lo trovo molto arricchente, trovo fondamentale per i bambini stare insieme da qualsiasi posto arrivino e qualsiasi lingua parlino, per cui lo ritengo un appuntamento di grande valore, ecco, molto interessante. Noi abbiamo iniziato a leggere praticamente da prima della nascita, mia figlia è appassionata di libri, leggiamo sia silent book, quindi albi illustrati senza testo, che permettono ai genitori o all'adulto che legge di inventare di volta in volta la storia, e anche al bambino poi man mano che cresce di intervenire e di raccontare da sé la storia, sia libri con un testo narrato e ne leggiamo moltissimi, ne acquistiamo, ma molti li prendiamo in biblioteca proprio perché è un momento anche di socializzazione, un contesto sociale nel quale trovo molto arricchente inserirsi.
Cerchiamo di mantenere i bambini in cerchio, così loro possono guardare il libro, guardare bene, cercare di seguire al meglio quello che facciamo. Sono bambini di diverse età e noi siamo insieme per un'oretta. Un colinho è sempre bom. Chi gosta di colinho? Io também gosto di un colinho. Para dormir. Chi è che mi pega no colo? Boa pergunta. Para dormir, è bom no colinho? Sì.
Vedo in biblioteca dove vado io, che è la biblioteca di Tours, sempre tante mamme, però vedo anche tante case dove non ci sono libri, quindi dipende un po' dai contesti. Penso che la scuola incentivi abbastanza.
Io sono un insegnante, per cui lo posso garantire, non è assolutamente sufficiente il tempo dedicato alla lettura e all'ascolto e a raccontare, proprio a raccontare non è sufficiente per un bambino, quindi più occasioni ci sono per il bambino di sentir raccontare storie anche da più persone diverse, storie diverse, lingue diverse, da persone che portano la loro cultura, il loro modo di vedere la vita, meglio è.
Tu insegni, cioè, che età?
Insegno elementari alla scuola primaria.
E come si potrebbe migliorare questo rapporto alla lettura a scuola, secondo te?
Creando più momenti di lettura anche all'interno dell'insegnamento di ogni materia, creare dei momenti in cui si narrano delle storie che possono comunque avere un'attinenza anche con la materia che si insegna, storie che riguardano scoperte scientifiche piuttosto che la matematica, da dove arriva, chi l'ha inventata, storie che riguardano la storia vera e propria.
Credo che sia un linguaggio universale quello della lettura, e quindi come viviamo tra due mondi, no? Italia e Brasile, penso che la lettura sia uno strumento per universale per avvicinarla alla parola.
Ele era sensacional. Olha ele aqui com a bola, chutando a bola, olha aqui. Ele gostava mesmo era da bola. Talentoso, jeitosinho. Sabia bater na bola, mas batia com carinho. Sabia brincar com ela, a sua velha camarada.
Sì, io sono venuta prima per ascoltare Angelica e poi due mesi fa ho cominciato a venire per anche fare la lettura. Io mi piace moltissimo fare la lettura ai miei bambini, quindi sono venuta.
Come che hai conosciuto il progetto?
Il progetto ho conosciuto perché ho conosciuto Angelica e lei mi ha parlato di questa cosa. Leggiamo da sempre, mia mamma era una maestra, quindi ha sempre fatto questa cosa di leggere a casa, abbiamo sempre avuto una biblioteca a casa e per loro mi piacciono leggere prima da dormire, al momento di rilassarsi, e con la lettura si può avvicinarsi a loro, quindi anche si può aiutare a spiegare delle emozioni con certi libri, con spiegare le cose in un modo più facile, un modo più avvicinante.
I libri sono delle risorse meravigliose che ci aiutano a conoscere il mondo, non solo il mondo esterno, ma ci offrono degli elementi per riflettere anche sulla propria vita interna, sulle emotività e ci aiutano a conoscere le cose che sono anche distanti da noi, quindi i libri sono un mezzo per avvicinarci a noi stessi e alle persone attorno a noi. Nel progetto Mamma Lingua vengono offerti anche letture dove diversi volontari di altri paesi vengono a leggere in due, tre lingue, e quindi è bello perché anche i bambini italiani che partecipano possono essere in contatto con questa esperienza multisensoriale, no? Sentire il francese, l'italiano e anche il cinese, che ha un'origine completamente diversa, praticamente nel giro di un'ora è come una bomba di stimolo sensoriale. I bambini si aprono a questi nuovi suoni, nuove vocalizzi, e quello sicuramente aiuta il bambino a sviluppare anche zone diverse del proprio cervello.
Bicicleta,
skate,
calção,
esconderijo, avião, correria,
tambor, gritaria, jardim, confusão,
bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, x-metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra, cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha.
Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, tudo outra vez.
Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Pelúcia,
merenda,
crayon,
banho de rio,
banho de mar,
pula-sela,
bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha.
O Arnaldo Antunes, que está com a gente desde o comecinho da palavra...
Criança não trabalha, suggerita da Mônica Paes di Radio Popolare, per chiudere questo audiodocumentario. E adesso riprendiamo con Camilla, di cui purtroppo ho detto male il nome prima, ma ci riprovo. Camilla Notarbartolo, della Biblioteca Zara, giusto così?
Perfetto, direi.
Ciao Camilla.
Ciao.
Allora, prima di tutto volevamo chiederti le tue reazioni prima dell'ascolto di questo audio.
Beh, è una bella soddisfazione, perché dall'ascolto di questo mini documentario audio viene fuori tutto quello che è il progetto Mammalingua. È un progetto che avvicina i bambini alla lingua madre dei loro genitori o di uno dei genitori, e che vuole far incontrare anche i bambini che non hanno quella come madrelingua, lingue diverse dalla propria, e far mischiare le persone.
Quindi mamma lingua non come mamma esclusi papà, ma come madrelingua.
Come madrelingua, esattamente. E la cosa bella è che in particolare in questa esperienza di mamma lingua in lingua portoghese, abbiamo tanti papà che vengono le coppie, vengono i genitori, non vengono le mamme con i loro bambini, vengono i genitori con i loro bambini.
È bello anche questa cosa che ricordava anche una voce del documentario, del fatto che non è necessario conoscere la lingua, perché, come dire, assistere ad ascoltare suoni di lingue diverse contribuisce a costruire un immaginario, a stimolare la fantasia, a immaginare anche luoghi e culture diverse, no? Per cui così, la lettura collettiva come dispositivo un po' di incontro culturale in qualche modo.
Sì, assolutamente, anche perché la lingua è prima di tutto suono e prima di tutto musica. In particolare la lingua portoghese del Brasile.
Lo dicevamo ascoltando il documentario, il portoghese insomma è proprio musicale tantissimo, sì.
Sì, sì, il brasiliano è una lingua, cioè, che ti porta a cantare dentro.
Sì, poi per me che ho assistito all'incontro, poi poco a poco capisci, cioè, il senso delle parole, comunque anche per i genitori che non sanno il portoghese potrebbe essere bello andarci, no? Impari anche te come genitore.
Qual è l'appuntamento per ricordarlo ascoltatrici e ascoltatori se volessero venire alla Biblioteca Zara con Mamma Lingua? C'è un appuntamento fisso oppure a periodico?
L'appuntamento è mensile, è un venerdì al mese, è sempre dalle 5 alle 6 e mezza e si possono trovare le date sul sito milano.biblioteche.it andando alla pagina della Biblioteca Zara nella sezione eventi.
Un sito che tra l'altro offre tantissime altre cose. Ieri mi facevi vedere un po' di così, consigli di lettura del gruppo di lettura a cui attingere anche noi genitori per trovare libri interessanti.
Sì, il sito del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano è un luogo da esplorare. Ogni biblioteca ha la sua pagina e all'interno delle pagine si trovano veramente tantissime cose, dalle iniziative ai consigli di lettura. E dalla homepage si può accedere a tutta una serie di risorse, compresa la Media Library Online, che comunque è una risorsa che in pochi conoscono e che vorremmo diffondere maggiormente, perché è un servizio molto utile e a costo zero.
E come e quando arriva il progetto Mamma Lingua alla Biblioteca di Zara?
Allora, il progetto Mamma Lingua, come già abbiamo sentito prima, fa parte del programma Nati per Leggere, che è un programma diffuso a livello nazionale e non soltanto in Italia. Il progetto Mamma Lingua è stato iniziato nell'anno 2017 con una mostra di libri in lingua in 7 lingue che sono state selezionate, perché le 7 lingue maggiormente parlate dalle comunità di migranti in Lombardia. È un progetto che è stato avviato in Lombardia per l'appunto, e le lingue che erano comprese in questo progetto inizialmente erano l'albanese, l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il rumeno e lo spagnolo.
I lettori della Biblioteca Zara però sono tutti brasiliani, non più o meno?
Non è proprio così. In realtà è successa una cosa. Come spesso capita, i progetti vivono grazie alle persone. Quindi, quando è stato avviato il progetto, sono state fatte alcune iniziative nelle lingue che erano previste dal progetto Mamma Lingua inizialmente, e poi la Biblioteca Zara è stata selezionata e scelta per diventare presidio Nati per Leggere a Milano. Milano non aveva un presidio Nati per Leggere e Biblioteca Zara, che da tanti anni lavora con la prima infanzia sulla promozione della lettura e ha portato avanti e diffuso i valori di Nati per Leggere, è stata scelta per diventare presidio Nati per Leggere e ha così potuto formare 30 volontari. Sono quasi tutte donne. C'è un solo uomo tra i nostri volontari. Sono stati formati 30 volontari e 27 sono rimasti a lavorare volontariamente per il presidio. Una delle nostre volontarie è brasiliana, è Angelica, che avete sentito parlare prima.
Senti, quante sono adesso le lingue, come dire, rappresentate in biblioteca? Cioè, si possono trovare libri in lingue diverse, quelle che citavi, ce ne sono altre? Si è, come dire, allargato il bacino di opportunità linguistiche che offre la biblioteca?
Allora, sì, si è allargato. In realtà c'era già del materiale preesistente in alcuni casi. Perché le biblioteche ricevono dei libri in dono. Dopo che è stato avviato in Biblioteca Zara il progetto Mamma Lingua, abbiamo deciso con tutto il personale della biblioteca di avviare un altro piccolo progetto che si intitolava Vai all'estero, portaci un libro. Questo progetto prevedeva che chi desiderasse portare un libro dai suoi viaggi all'estero lo potesse regalare alla biblioteca Zara. Da questo progetto sono state donate alla biblioteca una serie di risorse, documenti di vario genere, tra cui libri in lingua per bambini, in olandese, finlandese, serbo-croato, wolof, cingalese, e chi più ne ha più ne metta, nel senso che abbiamo libri per bambini in tantissime lingue diverse. In particolare quella che ci interessa sviluppare come area è l'area dei libri, dei libri che possano essere fruiti dalle comunità più presenti a Milano, per cui invitiamo le comunità di migranti presenti a Milano, quando vanno in viaggio nei loro paesi di origine, a portarci dei libri in lingua per bambini e in particolare albi illustrati.
E tu parli di libri che vengono dall'estero per le comunità, però magari non tutti i genitori hanno un rapporto facile con la letteratura per bambini, cioè a volte non tutti i bambini hanno dei libri a casa. Come fanno le biblioteche ad avvicinarsi a questo pubblico?
È uno degli obiettivi del programma Nati per Leggere, e proprio per questo Nati per Leggere ha avviato un altro progetto, ma tanti anni fa, che si chiama Lettura e Salute, in cui la promozione della lettura per la prima infanzia viene portata nei consultori.
Anche al comune, perché l'altra volta facevo la carta d'identità e c'era proprio la biblioteca in mezzo alla sala del comune di Milano.
Sì, è vero, il sistema bibliotecario del comune di Milano è anche all'anagrafe. E si tratta dell'idea che è nata all'interno del sistema bibliotecario di fare la biblioteca diffusa. Ci sono tante biblioteche del comune di Milano, tante rionali, c'è la biblioteca centrale, c'è il bibliobus, però in realtà per trovare le persone che ancora non leggono ai propri figli o che comunque non conoscono il sistema bibliotecario, si è deciso di creare dei momenti di biblioteca diffusa in varie zone della città.
Senti Camilla, una cosa che colpisce ascoltando il documentario è, come dire, la dimensione, appunto, con un impatto sonoro non indifferente di questa iniziativa in uno spazio che di solito ci si immagina silenzioso. Io ricordo di tanti laboratori radio condotti in particolare alla biblioteca di Baggio, che è anche una biblioteca molto ricca che offre tanto al territorio, è un vero presidio sociale per il quartiere, però il commento classico era abbassate il volume, commento, come dire, che Shell Radio si porta dietro da 10 anni. E che però voleva un po' rimarcare questo, no, questa sacralità della biblioteca come un luogo silenzioso. Non è vero, non è necessario.
No, la biblioteca non è necessariamente un luogo silenzioso. In Biblioteca Zara si può parlare, e anche nelle altre rionali si può parlare, si può cantare. Ovviamente cerchiamo di chiudere le porte quando ci sono delle porte comunicanti tra l'area dove si canta e si parla e l'area studio. Non è il caso di tutte le biblioteche, perché ci sono alcune biblioteche che hanno delle aree studio che sono molto contingentate, però in quelle dove lo spazio è esiguo, diciamo che le diverse fasce di utenza cercano di rispettarsi a vicenda.
Una delle cose che mi ha colpito, no, intervistando i genitori, è anche il fatto che, parlando dalla scuola, tanti dicevano a scuola, cioè non in tutte le scuole, ma a volte non c'è uno spazio abbastanza grande dedicato alla lettura. Cioè voi come biblioteca interagisce con le scuole?
Sì, noi cerchiamo di interagire il più possibile con le scuole. Di fatto le biblioteche rionali offrono un servizio alle scuole del territorio, con visite guidate alla biblioteca per far conoscere ai bambini il servizio della biblioteca pubblica, che di fatto è un servizio gratuito, aperto a tutti e che molto spesso le famiglie non conoscono. Tramite i bambini che vengono in biblioteca con le scuole materne, con le scuole elementari, con le medie e le superiori, riescono anche famiglie che non hanno la lettura come cosa quotidiana e che non conoscono il sistema bibliotecario, riusciamo a portare queste famiglie in biblioteca.
No, la cosa bella anche è che certe famiglie dicevano: io leggo a casa, ma in biblioteca vado a leggere per socializzare. Quindi c'è il doppio aspetto, lettura e socializzazione quando si va in biblioteca.
Sì, in tutti i casi c'è la socializzazione. Se penso al gruppo che si è formato Mamalingua Curumim, questo Mamalingua con le letture in lingua portoghese organizzato dalla comunità brasiliana, sicuramente viene socializzata tutta la questione dell'essere migranti e del crescere i propri figli in un paese dove la lingua madre non è la lingua madre dei genitori. Ma la socializzazione avviene a tutti i livelli. Abbiamo i gruppi di lettura in cui persone di diverse fasce di età si incontrano e discutono delle proprie letture, abbiamo i ragazzini delle medie che vengono a studiare in biblioteca e a fare studio di gruppo e ricerche, e poi ci sono studenti universitari, anche lavoratori che vengono in biblioteca per non stare solo a casa. E per finire, ed è una cosa non meno importante delle altre, la biblioteca è veramente aperta a tutti e offre anche un rifugio per le persone che non sanno dove stare quando fa freddo fuori.
È vero, questo è un classico nei mesi più freddi, incontrare in biblioteca, insomma, così persone che non hanno luoghi caldi per ritrovarsi. Senti, mi sembra interessante, oltre alla socializzazione, forse ancora un passo un po' più in là è quello della partecipazione, dell'attivismo che ci racconti dei vostri lettori della comunità brasiliana all'interno della biblioteca, e dall'altra parte mi vengono in mente le biblioteche condominiali, che sono un fenomeno interessante che a Milano si è diffuso, per cui piccoli spazi magari a piano terra dei palazzi popolari che ospitano biblioteche costituite fondamentalmente dal patrimonio librario dei singoli abitanti che condividono un po' dei propri libri e che trovano in questi spazi dei luoghi dove, come dire, in qualche modo lottare e difendere il proprio territorio e qualificarlo in qualche modo, dargli un valore alto portando cultura in luoghi che spesso invece vengono definiti come degradati o come poco sicuri, bui, no? Il libro come dispositivo di partecipazione.
Sì, tu hai citato il caso delle biblioteche di condominio che comunque sono seguite dal sistema bibliotecario del Comune di Milano, che dà supporto a volte logistico, a volte anche semplicemente sull'organizzazione dei libri all'interno di queste piccole biblioteche di condominio, e che vengono comunque promosse dal sistema bibliotecario. All'interno della biblioteca, è vero, non si socializza solo tra persone, si socializzano le proprie competenze e anche il proprio patrimonio, nel senso che in biblioteca ci sono persone come Angelica e Isabel che vengono a leggere, persone come Isabel che è andata in vacanza in Brasile e ha creato una chat per raccogliere una quantità di libri in portoghese che sono poi stati portati in Italia e catalogati e collocati nel sistema bibliotecario, ma poi ci sono gli angoli del book crossing e poi gli utenti ti danno i consigli di lettura e a volte chiedono di acquistare dei libri perché ritengono che siano importanti da avere nel sistema bibliotecario, quindi la socializzazione va al di là della chiacchiera.
Per cui l'invito, ascoltatori e ascoltatrici, è a leggere in comunità, che è una grande ricchezza per la città. Camilla, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere leggere per la città, e se qualcuno conosce una lingua e vuole offrire la propria lettura volontaria al sistema bibliotecario, noi saremo molto felici di accogliere lettori anche in arabo, cinese e altre lingue, perché vorremmo che ci fossero più gruppi come quello di Mamalingua Curumim.
Grazie Camilla, purtroppo il tempo sta per finire, se no continueremo la discussione. Quindi chiuderemo questa puntata dedicata ai libri, che come diceva Eleonora in introduzione fanno salire alle stelle, con una canzone dedicata ai bambini, Pequeño Cidadão, scusatemi per l'accento.
Piccolo cittadino.
Vi ricordiamo che basse frequenze disponibili anche in podcast, per cui navigate il sito di Radio Popolare, scaricate l'applicazione, troverete tutte le puntate precedenti se le volete riascoltare. Agora pode tomar banho.